Noi abbiamo bisogno di ascoltare cose buone come queste, perché sennò come si fa a ricordarci di queste intenzioni di Dio se riempiamo le orecchie delle mille stupidate che sentiamo tutti i giorni, no? E abbiamo bisogno anche di pregare di più. Quando il momento in cui si cantava i salmi, io ero molto più di quando parlo adesso. Ero proprio aiutato molto ad ascoltare queste cose. Quando ragiono le problematizzo molto, invece pregando, bisogna pregare molto di più e anche cantare molto di più. Cioè la fede diventa più, non so, più credibile, capito? Sembra davvero che sia vero, anche se non pensi alle parole che dici, capito? Che i salmi non è che uno sta lì a misurare cosa vogliono dire, ma il fatto di cantare col cuore, mi pareva, un gruppo di cristiani che canta col cuore, beh, è una bella iniezione di fede. Vabbè. E noi offriamo al Signore questo nostro lavoro, questa fatica, no? Di cercare di togliere un po' di confusione dalle nostre parole, no? Fermandoci un momento sulla questione della morte e dell'aldilà in rapporto però a questa chiarificazione un po' teologica dei temi, no? Del morire, del senso della morte, dell'aldilà, abbiamo parlato tantissime volte, però stando in questa problematica più generale dell'idea di salvezza e del destino dell'uomo, ecco, mi pare che la questione della salvezza sollevi la questione della morte e dell'aldilà, anche se io ho fatto un po' un esame di coscienza, ci sono cascato anch'io, no? Non bisogna approfittare della paura della morte. Cioè la paura della morte è tale che la si può proprio sfruttare bene, senza tanta fatica. E quando noi facciamo tante volte il discorso, c'è la morte, quindi c'è Dio, capito? C'è la morte, quindi niente ha senso nella vita. Ci deve essere un senso perché c'è la morte. E il senso è Dio. No? E queste scorciatoie qui, che vengono subito accettate, perché ripeto è tanta la fifa della morte, che se uno ti offre anche un surrogato, lo bevi, capito, no? Ricordatevi appunto questa critica che incombe sul cristianesimo, di aver lavorato troppo sulla paura. E quindi bisogna riconoscerlo che il senso della vita non è completamente legato alla questione della morte e dell'aldilà. Cioè l'uomo, questo qui bisogna dirlo chiaro, no? L'uomo può dare senso alla propria vita, anche se dopo la morte non ci dovesse essere più nulla. Cioè, mi pare proprio infantile quel discorso che dice, se dopo la morte non c'è più nulla, è meglio fare quello che si vuole. Cosa vuol dire? Tu sei comunque impegnato a fare l'uomo fino a stasera, anche se muori stanotte, fino a stasera, se sei un uomo, devi cercare di fare l'uomo, no? E quindi è possibile dare un senso alla propria vita. L'aldilà non è l'unico fattore determinante del senso della vita. Insisto, perché mi pare una cosa onesta da parte nostra. Anche se, evidentemente, l'aldilà è un aspetto che dilata enormemente il senso della salvezza, questo sì. E della salvezza quale è proposto dal cristianesimo. E allora proviamo anche qui a fermarci su alcuni passaggi, cercando di pulire un po' il senso delle idee, delle parole. Cosa aggiunge l'aldilà al senso che uno può dare alla propria vita? No? O qual è il contenuto della fede nell'aldilà. Voi sapete, anche se poi queste cose qui, a forza di non dirle, a forza di non pensarle, poi non si sanno neanche, ma voi sapete che il popolo dell'Antico Testamento, probabilmente anche la Madonna, penso, per dirne una, no? Hanno vissuto tutta la loro storia senza una fede precisa nell'aldilà, senza l'aspettativa, nemmeno l'idea di una vita beata presso Dio dopo questa vita. Cioè, dopo la morte si pensava appunto a questa specie di grotta, a questo regno dei morti, in cui l'uomo sopravvive ma in una condizione miserevole, umbratile, non è tra i vivi, non è vivo, lontano dai vivi e da Dio. Ciò che l'uomo ha in comune con Dio è la vita, è la terra, no? Ed è facendo fruttificare la terra, ed è procreando i figli, è moltiplicando l'umanità che questa vita risponde al disegno di Dio. Ed è nella forza della vita, nel successo della vita, nella riuscita della vita, quindi anche nella prosperità materiale, nella felicità di vivere, nelle opere di sapienza, nella costruzione di una famiglia, che trova conferma la benedizione divina. Guardate che è una cosa interessante questa. Cioè, che esista una religione per la quale dice: mi basta la vita per apprezzare il dono di Dio, per aver fede in Dio, capito? Io e Lui, cosa voglio di più? Mi ha dato la vita, con quello che c'è dentro. Dopo discutevano appunto cosa vuol dire che uno si ammala, cosa vuol dire che uno muore prematuramente, e se il giusto viene premiato, tutta la discussione sulla retribuzione, no? O sulla giustizia, nel senso che se uno poi non si realizza nella vita, cosa succede, no? Ed è proprio su questo tema, sapete, ma è solo nel secondo secolo avanti Cristo che si apre dentro il giudaismo, nell'epoca, lo sappiamo, nell'epoca dei liberi di Daniele e dei Maccabei, nella resistenza alla persecuzione di Antioco Epifane, quando questi giovani martiri, questi giusti giovani martiri, vengono uccisi, sorge appunto l'idea che Dio realizzi dall'aldilà la benedizione nel confronto di questi uomini che sono morti per la sua causa. Il Dio di giustizia e di bontà non può lasciare senza premio coloro che sono morti per la sua causa. E poi sappiamo che questa è anche l'epoca in cui l'ellenismo, il persecutore, l'ellenismo, cioè la cultura greca, è entrata abbondantemente nelle scuole di Israele, nella cultura di Israele, e lo toccheremo questo. E per i greci l'immortalità era un elemento evidente, addirittura fondamentale, no? Quindi è solo in quest'epoca una concezione che pensa a una vita beata oltre la morte, unita a Dio, è una concezione tardiva. E non si è imposta universalmente, neanche in Israele. Ci ha messo molto tempo per imporsi, tanto che ai tempi di Gesù, sadducei e farisei si contrapponevano proprio a riguardo della resurrezione dei morti. L'idea di resurrezione, di un al di là presso Dio, è dunque nell'universo ebraico cristiano un'idea recente. Quindi è una cosa, mi fermo un momento perché mi pare interessante per far pensare, come stiamo cercando di fare, degli uomini religiosi hanno potuto credere in Dio senza credere alla vita eterna. E questo mi pare, per il nostro modo di pensare genealogico, sospettoso, cioè che cerca le cause psicologiche e sociali anche della religione. Cioè, per la nostra mentalità moderna che pensa che l'aldilà è stato inventato dagli uomini che hanno paura della morte e quindi postulano l'idea di Dio per rimediare a questa paura, no? O per garantire il sogno di sopravvivenza. È interessante appunto vedere che in realtà il Vecchio Testamento è completamente diverso. Questi uomini credono anzitutto a Dio, all'alleanza con Lui, niente più, senza ricompense, senza assicurazioni nell'aldilà, capito? E quando emerge l'idea di un aldilà cristiano, quando appunto quest'idea dell'aldilà fa irruzione nell'esperienza cristiana, nell'esperienza della morte e resurrezione di Gesù, non è, guardate che questo mi pare decisivo, per ripresentare il Vangelo cristiano, mi pare decisivo. Cioè quando i cristiani nascono alla fede nella resurrezione di Gesù, non è appunto il desiderio dell'uomo di prolungare la vita che ha creato questa credenza. Non ci credevano, hai capito? Gli apostoli assolutamente non si aspettavano la resurrezione di Gesù, assolutamente. Non è appunto il desiderio di prolungare la vita ad aver creato l'idea di Dio che salva dalla morte. Al contrario, in qualche maniera si impone la rivelazione di Dio a ispirare l'idea della resurrezione, dell'aldilà. Quindi l'aldilà non è una risposta e tantomeno una proiezione al desiderio di prolungare la nostra vita oltre la morte, di essere immortali o di portare nell'eternità i beni che abbiamo amato e gustato sulla terra, ma è appunto la rivelazione di un piano di Dio, che il cammino continua, che c'è un'altra fase da vivere, stupenda. Certo, c'è continuità tra questa vita e l'aldilà, ci torneremo, Ma l'aldilà non è una semplice continuazione della vita terrena, è un'invenzione di Dio, è un dono, è una creazione nuova di Dio. Questo mi pare assolutamente importante per parlare con i nostri amici che ci sospettano di aver inventato un retromondo, di aver inventato un aldilà, perché non accettiamo la morte, no? Se è Dio che ci dona un aldilà, così come Lui l'ha pensato e non come noi ce lo immaginiamo, allora la cosa merita di essere presa seriamente in considerazione. Davvero Dio ti fa una proposta, hai capito? Se non lo dicessi tu, dico, hai paura di morire. Potranno forse cadere anche alcune delle nostre prevenzioni su un aldilà fatto troppo a misura dei nostri desideri e dei nostri deliri. E allora si può esplicitare un po' di più il contenuto dell'aldilà? È la partecipazione alla vita divina. Certo, non è che non si capisca tanto di più, però si sposta, hai capito la cosa? È la partecipazione alla vita divina. È un'avventura nuova, una nuova tappa dell'esistenza umana e non un semplice prolungamento dei nostri desideri di immortalità. Questa differenza tra immortalità come semplice continuazione e eternità, il dono nuovo dell'Eterno, è fondamentale appunto. I cristiani non credono nell'immortalità dell'uomo, no, l'uomo è mortale, credono nella resurrezione dei morti, è un'altra cosa, eh? E d'altra parte, in questa concezione, la vita che ci viene donata non è anzitutto una questione di beni, di cose da portare di là, ma è questione della presenza di Dio, di cui ci viene data la condivisione di vita. L'eternità è l'Eterno, è Dio che è l'Eterno, l'eternità è un'idea vuota, non è niente, l'Eterno è Dio, la partecipazione all'eternità è la partecipazione alla vita di Dio. Vivere l'eternità significa vivere, nella misura in cui è possibile per un essere umano, la vita dell'Eterno nostro Dio. Questo, secondo me, fa pensare in varie direzioni, il rapporto tra l'eternità e la vita, tra l'eternità e il peccato, no? La vita nuova che ci viene donata nell'aldilà non è in rottura con la vita precedente sulla terra, ma è piuttosto la realizzazione, sentivamo la lettura ai Romani di questa sera, che Dio da sempre ci ha predestinati, ci ha eletti, ci ha santificati e ci ha glorificati. Questo è il piano di Dio, in realtà. Non è appunto che noi siamo andati mortali, siamo andati a cercare un Dio che ci aiutasse, abbiamo fatto il peccato, che ci perdonasse. No, prima sta la grazia. Dio ci ha creato fin dall'inizio per essere Suoi figli, per portarci in casa Sua, per renderci partecipi della Sua vita. Questo è il punto di partenza di ogni ragionamento cristiano. Se no si sbalestrano tutte le cose, come abbiamo fatto nel nostro catechismo, no? Che abbiamo cominciato a mettere il peccato prima, poi abbiamo fatto venire Cristo per rimediare il peccato. Anche il tema della redenzione è pericoloso se viene posto in questa maniera. Il peccato è relativo alla grazia. Viene dopo, è più secondario, se vogliamo dire. La moralizzazione e la colpevelizzazione del cristianesimo è molto antropomorfica, mette al centro il senso di colpa dell'uomo e il bisogno di essere bravo anche davanti a Dio. Ma non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è che Dio è buono verso l'uomo. Non che l'uomo è così bravo da meritarsi il paradiso. L'uomo è stato creato da Dio, avendo come destino di condividere la sua vita, e la resurrezione si presenterà proprio come annuncio che questa antica vocazione, questa originaria vocazione, è di nuovo possibile e ha scavalcato la maledizione del peccato e della morte, che Dio è fedele al suo disegno. E dunque l'equilibrio tra questi due aspetti, da una parte la vita in Dio, come ci è data nell'aldilà in pienezza, è ben altra cosa che la vita di quaggiù, non è un semplice prolungamento infantile di questa vita, appunto, e tuttavia non costituisce una rottura rispetto alla vita terrena. Cioè, senza questi due elementi, la differenza e la continuità, la concezione dell'aldilà è insostenibile. È puerile se ignora la differenza, è incomprensibile se ignora la continuità. Sono due facce, appunto, di questa nostra unica vita che Dio ci dona, le quali facce, l'aldiqua e l'aldilà, anche se hanno ciascuno uno specifico profilo, sono in stretto rapporto. Quindi questa è una prima direzione del rapporto che ha questo tema della salvezza con la vita. In relazione alla morte, questo è un discorso delicatissimo, molto, molto difficile, no? Lo sappiamo. Ribadisco ancora una volta che noi non sappiamo cosa sia la morte né cosa sia morire in realtà. Cercando però di comprendere la logica della nostra vita e della promessa che Dio ci fa, si può pensare qualcosa sulla morte. Ed è uno sforzo importante questo di pensare il senso cristiano della morte, perché mal compreso questo tema compromette tutto il tema dell'aldilà e della salvezza. Allora, partiamo da questo. Per la tradizione biblica e per gran parte della predicazione cristiana per secoli, la morte è stata legata al peccato, no? Noi moriamo come castigo del peccato. Cioè, questa è una tradizione costante, appunto, non è il pensiero di qualcuno. Come va compresa questa tradizione cristiana? No. Si tratta di una concezione prescientifica che cerca di spiegare la morte e che pensa che la morte non avrebbe colpito gli uomini se non avessero peccato, o è una lettura teologica che parla del senso spirituale della morte, che spiega non la morte biologica, ma le conseguenze spirituali nelle quali il peccato ha trascinato la morte. E la tradizione cristiana a lungo ha preso il dato biblico nel primo senso, cioè che veramente il peccato spiega la morte. E questo è comprensibile prima che la scienza e l'autonomia anche della ragione, della filosofia, prima che la scienza portasse il suo contributo alla realtà e la visione religiosa potesse proporsi ancora come una spiegazione globale, quello che è successo sull'origine del mondo, no? È solo oggi che noi diciamo che Genesi parla del senso religioso della creazione e non di come è nato il mondo. Ma fino a che non c'è stata l'evoluzione, i nostri nonni pensavano che il mondo era proprio partito così, 7 giorni, primo giorno, secondo. È così anche qui. E oggi abbiamo il dovere di uscire da questa confusione. La morte non è che noi moriamo come conseguenza del peccato, dobbiamo dirlo chiaro a queste robe qui. Un bel Papa che uscisse alla finestra ogni tanto dicesse 2 o 3 cose belle e chiare, senza paura. Vabbè. No, le dice anche, ma le deve dire in 15 e quindi in una maniera per cui non si segue, perché appunto no, c'è del dibattito teologico, poi si dicono le cose. E poi la gente capisce dopo 40 anni se c'è qualche prete o qualche catechista che l'aiuta a tradurre l'enciclica di 40 anni prima, no? Noi dobbiamo uscire da questa confusione di collegare la morte e il peccato, dobbiamo uscire per delle ragioni di tipo scientifico. La scienza oggi ci fa sapere che l'uomo è un essere biologicamente mortale, costitutivamente mortale, è la regola dei viventi organici, capito? Degli animali terrestri. Ma sta roba qui è anche un vantaggio per capire meglio la nostra fede. La fede e le scritture non hanno lo scopo di portare alla luce delle verità scientifiche, ma danno un'interpretazione religiosa della morte. E appunto la morte non è solo un dato organico, biologico, è un dato culturale, è un dato di parola, di senso. Ha una dimensione esistenziale, la paura, la speranza, l'ansietà, l'attesa che l'accompagnano, ne sono una testimonianza. La morte segna la coscienza dell'uomo, dà all'uomo il senso di un limite attorno al quale egli articola il suo universo di coscienza. Quindi la morte ha una dimensione culturale e religiosa. E spontaneamente l'uomo è portato a inserire la sua morte all'interno di una visione religiosa, come senso o non senso, come scacco, come possibilità, a parte appunto, ma nel suo senso globale della vita, nella sua interpretazione religiosa della vita, inserisce il senso della morte e non la fattualità del morire, no? In questa prospettiva la fede giudeo-cristiana ha inserito la morte in una visione religiosa. Secondo questa visione, la morte ha preso a causa del peccato. La morte che è appunto naturale nella sua fattualità, ha preso a causa del peccato, è solo a questo punto che il peccato interviene, ma interviene prima della morte, interviene a dare un senso alla morte appunto. Ha preso la morte a causa del peccato una dimensione spirituale, può diventare una morte spirituale, che mette in discussione l'accesso alla vita eterna, all'eternità appunto, al rapporto con l'eterno. La morte può diventare una fine senza al di là. Di questa morte parla la fede cristiana. Cioè, invece di essere una tappa del cammino dell'uomo verso il compimento del suo destino, la morte viene appresa e vissuta come uno scacco, è come una fatalità appunto. E in questa interpretazione religiosa la morte cambia di significato e cambia il suo rapporto con la salvezza appunto. Quando la morte diventa questo avvenimento spirituale, diventa quel momento cruciale, non il solo, ma certamente il momento cruciale attraverso il quale passa la salvezza. La morte è diventata uno degli ostacoli al compimento teologale dell'uomo. Può essere il luogo appunto della ribellione, del rifiuto, del peccato appunto. In realtà la morte è naturale, contiene simbolicamente la libertà del sì o del no. Si può morire in Cristo o in Adamo, appunto. Ha una natura teologica la morte, cioè ha a che fare del mio rapporto con Dio, con la fede. E in questo senso, per essere salvati, bisogna ormai essere salvati da questa morte. Dalla morte come pungiglione del peccato, come dice Paolo, no? Dalla morte che porta alla morte, dalla seconda morte. Quindi non dalla morte biologica. Essere salvati non vuol dire schivare la morte biologica, ma dalla morte come perdita dell'accesso al compimento, al proprio destino. La fede cristiana non parla della resurrezione dalla morte, ma della resurrezione dai morti o dei morti. Cioè, non è la morte che viene abolita, ma sono i morti, di cui la salvezza elimina la separazione dall'Eterno, e la separazione tra noi e l'eternità di Dio, che la morte è diventata. Questa è la resurrezione. La morte non viene soppressa dalla salvezza, non tollitur, ma lo statuto che essa aveva assunto a causa del peccato è trasformato, mutatur, viene mutato il senso della morte. La morte fa sempre parte della nostra esistenza, ma non offende più, non lede più il nostro destino. Si può capire l'originalità di questo discorso cristiano sulla morte se lo si confronta alla concezione greca, platonica, che ha notevolmente perturbato l'interpretazione cristiana. Sapete, per la tradizione greca la morte è la condizione stessa per rientrare nell'immortalità, per uscire dal carcere, dalla tomba del corpo. No. L'uomo è essenzialmente un'anima immortale, che è stata però mandata giù, è caduta nel tempo, nello spazio, nella materia, e deve essere liberata l'anima per ritornare allo stato primigenio di immortalità. E quindi la morte è necessaria La morte è la condizione desiderata, necessaria, dell'accesso a una vita libera dalla corruzione. Cioè, in questa concezione, l'accesso all'aldilà è come automatico, è un ritorno all'immortalità. No. Mettendo fine alla condizione terrena, la morte permette di ritornare alla situazione originaria. Concezione cristiana del tutto diversa, proprio del tutto diversa. La differenza che c'è tra immortalità e eternità, o vita eterna, appunto. In primo luogo, la salvezza cristiana non si riduce all'essere liberati dal corpo, dalla condizione mortale. Ma la salvezza cristiana è anzitutto una partecipazione alla vita divina. È solo accidentalmente, se si può dire così, che la salvezza ha a che fare col peccato e con la morte. Ma la salvezza è anzitutto la partecipazione alla vita divina. Non è liberarsi dal corpo per restituire all'anima l'immortalità, no? Secondo la Bibbia l'anima senza corpo è niente, e anche secondo me, e penso secondo tutti. In secondo luogo, per la concezione cristiana, l'accesso alla vita eterna non è automatico, cioè ti liberi dal corpo. La vita eterna è offerta all'uomo come una proposta, che egli ha la libertà di rifiutare e che gli è data solo se egli vi consente. Cioè, l'eternità, la vita eterna, non è l'immortalità che l'anima acquista una volta liberata dal corpo corruttibile, ma si comprende solo all'interno di una teologia dell'alleanza, del dono, della grazia e della libertà. È una storia. In terzo e decisivo luogo, immortalità e eternità sono due realtà completamente diverse. L'immortalità è solo un prolungamento della nostra esistenza. E invece l'eternità esprime una situazione completamente nuova, quella della partecipazione alla vita dell'Eterno. Nella logica greca, appunto, l'uomo al momento della morte non fa altro che ritornare a uno stato anteriore. Nessuna scoperta, nessuna novità, nessuna nuova proposta, se vi lasciate dire così. Nella visione cristiana l'ingresso nella vita eterna è l'ingresso in una nuova fase del progetto della salvezza. È una tappa della mia storia con Dio. È il passaggio a un nuovo dispiegamento delle possibilità di questa alleanza tra Dio e l'uomo. Spesso, anche qui parlando, abbiamo fatto tante volte nel catechismo una filosofia un po' fasulla, no? Parlando di eternità, ne abbiamo parlato come di una realtà che sfugge alla storia, no? Come una sua negazione. Questa è vera per l'immortalità. Invece l'eternità accoglie la nostra storia e la apre. L'eternità è della storia, certo, non della storia, come si dice, mondana, ma è della storia. L'immortalità non prende seriamente in considerazione la morte. E io sento anche nei discorsi cristiani, so, a certi funerali, la sensazione è che la morte sia niente, capito? La vita eterna, l'immortalità, no, ma noi abbiamo vinto la morte. E il cristianesimo prende sul serio la morte, si muore davvero, eh. La morte è la morte, è la fine, capito? Quest'idea di immortalità considera la morte come un momento quasi astratto in cui si passa senza saperlo da questa vita all'altra. I In questo senso la morte di Socrate, se la leggete, è un po' inquietante, questa morte serena, capito? Che è completamente diversa dall'angoscia del crocifisso, no? Il quale piange e implora di essere salvato dalla morte, appunto. Quindi anche tutti quei discorsi che vanno, se tu hai la fede non dovresti aver paura della morte, morire serenamente. Discorsini appunto che io dico ogni tanto spiritualistici, no? Poco cristiani, molto poco cristiani. Certo, c'è una maniera di vivere l'angoscia, il pianto, che è poco cristiano, che è crudele, che è freddo, che è cattivo, che è... E c'è una maniera di piangere, di soffrire, che è pieno di verità, appunto, che è pieno di... Ma sappiamo, tutte le cose sono così. Anche la serenità è così, no? Tutto dell'uomo può essere maschera o verità, no? Per la concezione cristiana dell'eternità, invece, la morte è una cosa seria, è un agone. L'immagine della discesa agli inferi per la battaglia, che è la simbologia teologica orientale, no? La discesa agli inferi, che nel credo sintetico apostolico c'è appunto, la discesa agli inferi. E dice chiaramente questa cosa qui, no? Molto più che il cadavere che sta lì un giorno e mezzo e poi fischia fuori, si mette lì in ginocchio, dice: io ho vinto la morte. Il fatto che davvero Cristo è disceso tra i morti e ha battagliato e ha annunciato la vittoria sulla morte, è un agone che si vince e si supera con un lavoro, che è il lavoro della resurrezione e della resurrezione del corpo. E l'idea cristiana stupenda, che il mio corpo non avrà finito di risorgere se non quando tutti saremo risorti e la fraternità sarà realizzata e la casa del mondo sarà trasformata, come diceva la lettura, è stupenda quest'idea, che io debba aspettare e faticare con tutto il mondo finché il mondo ci sarà, prima che io riabbia il mio corpo, la mia relazione agli altri, al mondo. La vittoria sulla morte non sarà una robettina così. Ci abbiamo messo quanti anni a diventare uomini e non lo siamo? Quanto tempo ci vorrà appunto per risorgere? E per risorgere finalmente da figli di Dio, fratelli appunto, perdonati e capaci di perdonare. Avendo pianto tutti gli egoismi e le colpe della vita, il purgatorio appunto, chiamalo come vuoi, no? Continuando a tornare sulla tua vita per ricapirla e trasformarla, e riallacciare i rapporti sbagliati e accorgerti di tutti quelli che non hai conosciuto. È un po' diverso dall'immortalità dell'anima, la resurrezione del corpo. È molto diverso. Guarigione e trasformazione di tutta la nostra vita terrena, realizzazione di tutti i desideri. E tutto questo accolto e portato nel nuovo progetto al di là della morte. In questo senso l'eternità non annulla né la morte, né la storia, né il tempo. Non abbiamo tempo, ma qui capite che sono legate le concezioni radicali del mondo, la storia e il tempo, la concezione greca della storia e la nostra. La concezione piatta, ciclica, e la concezione invece lineare, l'escatologia cristiana, il senso, la teologia della storia, tutte cose che noi non ci sogniamo neanche più di dire, di pensare, no? Ci arrabattiamo anche per la politica dietro alle discussioni infime, ore. L'idea della speranza, della storia di cui siamo portatori, non esce mai da nessuna parte, no? Nell'eternità viene guadagnata tutta la nostra vita terrena. In qualche maniera è il contrario, non è che noi dobbiamo guadagnare il paradiso, dobbiamo guadagnare la nostra vita, hai capito? Tutta la serietà della nostra vita viene da questo. Sull'esempio di Gesù dobbiamo andare fino in fondo al nostro destino sulla terra. Ed è questo che conduce all'eterno. È questo che conduce all'aldilà, appunto. Solo allora, se si va fino in fondo al nostro destino sulla terra, si apre del tutto gratuitamente un destino che non è di compensazione, ma di vocazione. Cioè la nostra vita vissuta fino in fondo, secondo la chiamata a essere uomini della terra, appunto, viene chiamata una nuova esaltante fase della sua avventura. E nella nostra vita immersa nella vita di Dio, nella resurrezione della nostra vita in Dio, andremo nella nostra casa. Noi siamo fatti per Dio, no? E si conclude il giro. Come nell'incarnazione il Verbo di Dio è venuto nella sua casa, nella propria casa, in propria venit. Così anche noi nella nostra resurrezione andremo nella nostra casa, in propria veniemus, verremo a casa nostra, è là la casa nostra. Là è la nostra casa. Là ci chiama la nostra vocazione. Là voleva portarci Dio fin dalla creazione del mondo. E là la nostra vita vissuta fino in fondo ha accettato di essere portata.